Oggi è una giornata che ci sta un po' stancando, ma penso ci sta molto arricchendo anche di tante cose, e arriviamo ad un'altra tappa fondamentale, che è fermarci, ed è fondamentale per quello che ascolteremo e anche per le domande che ci portiamo dentro, è la tappa della preghiera. Cioè, come catechisti, lo dicevo già stamattina, noi siamo tenuti, siamo chiamati, ci è donato, perché è una grazia, ad insegnare a pregare. E è una delle cose più difficili, perché poi per insegnare a pregare bisogna saper pregare, bisogna amare la preghiera, e bisogna amare la preghiera della Chiesa. Vorrei, prima di lasciare la parola a Padre Maurizio, fare un passo indietro, perché non dobbiamo perdere le cose acquisite, no? Rifacciamo un gioco per chi non l'avesse fatto. Quanti sono i pilastri dell'Islam? Quanti sono? 5. Quali sono? Elemosina, preghiera, pellegrinaggio alla Mecca, digiuno del Ramadan. Il primo, manca il primo. Cos'è che fa? La professione di fede. Il primo è la professione di fede, no? Allora ripetiamo: professione di fede, elemosina, pellegrinaggio alla Mecca, Ramadan e preghiera quotidiana, no? Sono 5. Nel giro di 2 minuti li abbiamo detti, no? Quanti sono i pilastri dell'essere cristiano?
La parola, la preghiera, l'Eucaristia.
L'Eucaristia.
I sacramenti.
Notate, al di là di quello che voi dite, adesso possiamo. Cioè, noi non sappiamo dire in maniera semplice quali sono i pilastri della fede. Guardate che è un problema, non pensate a voi, Cioè, noi non abbiamo interiorizzato, è un problema di noi preti, dei nostri maestri, dei teologi, no? Cioè, i nostri ragazzi sanno dire cosa vuol dire essere musulmani, noi abbiamo difficoltà a dire in breve che cosa vuol dire essere cristiani. Pensatelo a maggior ragione, per esempio, con le mappe concettuali, con un disabile, cioè cosa vuol dire essere chiari con una persona che ha delle difficoltà di apprendimento. La nostra proposta, che è quella del Catechismo della Chiesa Cattolica, della tradizione della Chiesa, del Catecumenato Antico, i pilastri della vita cristiana sono 4, cioè ciò che fa un cristiano sono 4 realtà importantissime. Cristiano è uno che professa la fede della Chiesa, crede che Dio è creatore, che Gesù è il figlio di Dio, che ci dona lo spirito, che ci salva. Il credo, cioè la prima parte, è cristiano chi crede ciò che crede la Chiesa e che ama questa fede, no? Secondo pilastro, che potrebbe anche essere il primo, è cristiano chi riceve nei sacramenti Dio stesso. Questo Dio che si celebra, si professa, non lo si professa solamente, ma lo si riceve nei sacramenti. È la grande realtà cristiana. Dio non è lontano, Dio si è fatto carne, prima colonna, quel Dio che si è fatto carne viene ogni giorno nell'Eucaristia. Nell'Eucaristia noi non incontriamo un libro, cioè noi incontriamo Dio vivente. Terzo pilastro, la vita nuova, la vita della misericordia, la vita dei comandamenti, la vita della carità. Il cristiano da questa grazia riceve una vita nuova, la vita in Cristo, cioè la fede lo converte, lo rende uomo di perdono, Dio adesso non importa le cose, ha una vita nuova, conosce Dio e lo ama, lo riceve, lo incontra, lo vive nella carità. La quarta parte, la quarta dimensione, la quarta realtà che fa il cristiano chiama nella preghiera personale Dio come padre. Cioè può pregare Dio personalmente con una intimità tale che da solo, anche se non c'è il Papa, i Vescovi, non c'è nessuno, lui si rivolge al padre e dice padre, e il padre lo ascolta. Cioè è cristiano chi prega. È cristiano chi crede, è cristiano chi celebra, è cristiano chi vive, è cristiano chi prega. E queste quattro cose sono coessenziali. Io non ve lo dico solo a voi, queste cose le dovete insegnare, cioè queste cose vanno insegnate, vanno, cioè le persone devono saperlo che è facile questo, no? Questo è il catecumenato della Chiesa antica, quando un pagano chiedeva di diventare cristiano nell'anno 100, nell'anno 150, nell'anno 200, cosa faceva la comunità? Perché è la comunità poi che fa questo, gli insegnava il credo, lo introduceva nei santi misteri, nella liturgia, gli chiedeva di convertirsi, lo aiutava, come gli faceva capire quanto era bella una vita nuova, lo aiutava a saper pregare, alzarsi la mattina e dire Padre nostro, a saper fare il segno della croce, a saper pregare personalmente Dio. Allora, oggi, con l'intervento di Padre Maurizio, io ho creato problemi, no? Con questo, diciamo, no. Affrontiamo questa quarta parte, cioè vogliamo chiedere a lui un po' di luce per cercare di intuire quanto è importante, già questo basterebbe, con i bambini, con i ragazzi, con i genitori, capire che c'è questa preghiera personale, cioè una fede che è creduta ma non diventa preghiera, non una fede che è celebrata, ma cioè quanto questa quarta parte, sono quattro parti, diciamo, quanto è decisiva, quanto è importante, quanto è vitale, no? E sapendo che questa parte fa parte di questo insieme, no? In questi due anni, l'anno scorso e questo, stiamo lavorando su questo insieme. Ieri Don Marco ha insistito sulla terza parte, il bene e il male, stasera io insisterò sulla prima parte, così come Sorpina stamattina ci ha aiutato, cioè la Bibbia, la fede della Chiesa, il credo, i grandi contenuti, questo è, e domani Padre Midili ci parlerà della seconda parte, la celebrazione, i sacramenti, la liturgia, l'Eucaristia. Grazie a Padre Maurizio che ha fatto stanotte insieme ad alcuni qui presenti, ha fatto i 24 chilometri delle sette chiese. Sì, quindi anche, però si è riposato un po', quindi. E abbiamo già deciso, poi vi diremo dopo, quale sarà probabilmente l'itinerario dei cresimandi per la notte del 16 di ottobre, quindi prendendo il caffè abbiamo già stabilito cose utili per il futuro. Bene.
Pensando al nostro rapporto con i bambini e con i ragazzi, più che una convinzione, mi sembra un'esperienza, trovo che gli adulti manchino sovente di lealtà e di verità. Mi spiego, noi a volte quando trasmettiamo qualcosa, la prima cosa che dobbiamo chiederci è rispetto a questi bambini, rispetto a questi ragazzi, siamo veri, siamo leali con loro. Uno è vero e leale quando non è che si mette a dire io sono catechista, quindi devo ostentare, certo, devo preoccuparmi di trasmettere i contenuti della fede, cioè dire quali sono i quattro pilastri, ma anche contemporaneamente essere vero e leale, e quindi dire, può essere di un grande aiuto dire le mie difficoltà ad aderire al credo della Chiesa rispetto alla mia tentazione di farmi una fede soggettiva, un Gesù a modo mio, un Gesù secondo me. Secondo me in questo Vangelo Gesù voleva dire, cioè questa tendenza, oppure i sacramenti, il fatto di non viverli, ci sono catechisti che non si confessano mai, e come fai a parlare della confessione se non ti confessi? Tre, la preghiera personale, quarto pilastro, una volta con Don Andrea parlava di quattro pilastri, come dire, c'è una base che è la parola di Dio su cui si poggiano questi quattro pilastri. Io gli proponevo la visione del tavolino, cioè che il tavolino ha bisogno di tre gambe, cioè non puoi vivere la vita nuova in Cristo se non hai la preghiera personale, i sacramenti e il credo della Chiesa. Cioè, mi sembrava, perché se no la preghiera diventa una specie di appendice, cioè tu non vivi la vita nuova in Cristo se ti manca anche la preghiera. Quindi preghiera personale, sacramenti, quindi la dimensione pubblica e privata del credere, e il credo della Chiesa, non una fede soggettiva. Se tu hai questi tre pilastri ti sta su un tavolo che è la vita nuova in Cristo, però sono quattro gli elementi comunque. Se non preghi, cioè noi parliamo di preghiera, io trovo che il problema dei catechisti sovente, ecco, perché dico lealtà? Perché quando si parla di preghiera, la prima cosa che vogliamo sottolmente è: dacci il metodo, cioè dacci il metodo di come far pregare i bambini. Ecco, questa è la cosa che molto ci interessa: come gestire tecnicamente il momento della preghiera durante l'incontro di catechismo, ad esempio, come animare un momento di preghiera con i bambini. Cioè, ci viene questa preoccupazione molto da tecnici, con l'idea che noi siamo degli organizzatori, degli imbanditori, e dobbiamo far pregare gli altri. Questa è una cavolata mostruosa, proprio, per fortuna sento trattenermi a dire una parolaccia più grave, però è proprio veramente il catechista che non prega e fa pregare, che non è autentico nella preghiera, non è leale, cioè non parla della sua difficoltà a pregare. Come superi la noia della preghiera? Come superi le distrazioni? Ti distrai durante la preghiera? Ne parli delle distrazioni, delle fatiche, dell'aridità nel pregare? Conosci come catechista precisamente le parole che nostro Signore Gesù Cristo dice sulla preghiera? Cioè, le tieni come delle perle preziose o no? Ci sono le famose quattro W dei giornalisti, cioè why, who, where, when, cioè per dare, e che diventano anche un modo di affrontare i problemi, di risolvere. Io un pochettino mi sono lasciato guidare da questo. Sulla preghiera ai bambini, se vogliamo essere leali con loro e non stare sul come fare, poi vi prometto che faremo anche degli esempi concreti. Ma tu per la preghiera hai il pasto, ve lo dico subito, io toglierei il dado di legno con la preghierina su una faccia, per poi diremo perché. Però io il dado lo toglierei. Ho visto a volte in certe famiglie, facciamo la preghierina, arrivano con sto dado, tirano il dado, diciamo l'angelo di Dio. Cioè, è una banalizzazione della preghiera. Ma cacchio, ma sei un genitore. Adesso qualcuno mi dirà che sono troppo serio e tutto, ma parleremo anche della serietà dei bambini. La prima domanda è why? Why? Perché pregare? E per rispondere a questa domanda io direi who, cioè chi prega chi. Guardate che non basta dire preghiera non è una parola magica. Vi faccio un esempio di ieri. Tutti hanno la bocca piena, Vangelo, le esigenze del Vangelo, il Vangelo. Oh, ma Vangelo vuol dire sua buona notizia. Dimmi il contenuto di questa buona notizia. Il Vangelo del regno di Dio. Questa è la buona notizia, non il Vangelo. Che è sto Vangelo? Il Vangelo, Vangelo, ma di cosa stai parlando? È un contenitore dove tu ci puoi mettere tutte le fregnacce che vuoi metterci, ma il contenuto del Vangelo vuol dire Evangelium, buona notizia. Dimmi qual è la buona notizia. Il Vangelo del regno di Dio, cioè la buona notizia di Cristo è che il regno di Dio entra dentro la storia. Con Cristo è come se esplodesse un'esplosione nucleare dentro la storia, un fatto irripetibile, Dio che entra dentro la storia, ma ha una... Cioè, dobbiamo immaginarci Dio con un approccio, cioè Dio ha un approccio regnante, cioè vuole regnare. Tanto che noi diciamo venga il tuo regno. Non è quindi un regno come tu regni nei cieli, regna sulla terra, venga il tuo regno, voglio che regni, no? Non trovate che a volte preghiera, ma preghiera vuol dire tutto, cioè sarebbe curioso vedere se tu metti preghiera su Google, cosa ti salta fuori? Io penso, non so, bisogna fare una prova, forse qua Google, però io credo che se tu metti preghiera e metti immagini, preghiera e immagini, subito preghiera ti verrebbe fuori qualche cosa di orientale. Cioè, per noi la preghiera è una roba da di meditazione, cioè preghiera incenso, preghiera cuscino, preghiera angolo profumato, cioè questa visione borghese della preghiera, per cui la preghiera è una specie di beauty farm dell'anima, beato tu che puoi pregare. Come ti fai fare i massaggi, ecco, ti fai massaggiare da Dio e ti metti, però chiaramente purtroppo i poveri mortali non possono pregare, perché quando tu lavori, vai, corri, figli, catechismo, spese, eccetera, ecco, noi purtroppo non possiamo vivere le vette della preghiera, che sono, capite che dire preghiera è come dire Vangelo, vuol dire niente. Chi prega? Perché pregare? A questa domanda io darei una risposta. Volete un criterio solido per capire chi è profondamente cristiano? A mio avviso, chi è profondamente cristiano parla di Cristo. Non può non. Ma non perché deve farlo, perché la sua esperienza è che lui non può non parlare di Cristo. Quando uno in un discorso, chiunque sia, naturalmente stiamo parlando di interecclesiale dentro la Chiesa, Cristo me lo cita poco, io ho dei grossi problemi, disagio, fastidio e mi puzza. Quindi la risposta giusta per un cristiano a tutte le domande è Cristo, sempre, non si sbaglia mai, perché ciò, e dire ciò, io sento già il disagio, perché ciò è dire una cosa, perché il cristianesimo è Cristo vivente. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla... cioè il cristianesimo è Cristo vivente, non è la memoria di un personaggio storico del passato, è uno vivo. Quindi è guardando a Cristo che si ha tutte le risposte necessarie sul tema preghiera. Chi prega e perché pregare? Cerchiamolo in Cristo. Perché innanzitutto non deve sfuggirci che è Cristo a pregare. In base alla nostra idea di Dio, ma scusa, ma perché doveva pregare? Il Padre poteva leggere nella sua mente ogni tipo di pensiero, no? Gesù poteva tranquillamente non pregare, stava così, in collegamento così, metteva tre dita sulla fronte, sì, c'era... Non ce le chiediamo queste cose, non ce lo facciamo, perché i bambini se lo fanno questo problema. Ma se il bambino ti facesse la domanda, il ragazzo del cresima, voi ragazzi che cosa fate, le cresime o le comunioni, aiuto cresima, cosa? Ecco, se un ragazzo un poco più giovane mi dire: ma perché devo pregare? È giusta come domanda, cioè diciamo la prima cosa, dire: ci sta mettendo in imbarazzo, perché pregare? È la prima. Non è facile, non è facile, perché devi ripartire sempre ogni volta dalla pretesa di Cristo, cioè da quello che Cristo pretendeva di essere, la sua pretesa di essere Dio, da quella pretesa che nessun uomo mai ha avuto sulla faccia della terra, cioè nessun uomo religioso ha mai preteso di essere quello che Cristo ha chiesto che si credesse di Lui. La risposta giusta è: se lui è autorevole, allora sulla preghiera perché pregare Gesù dice molte cose. Se lui non è autorevole, la preghiera, che comunque rimane come valore religioso universale, cioè tutti gli uomini in qualche forma pregano e in qualche forma tutti gli uomini hanno sempre pregato, da 2001 Odissea nello spazio, che davanti a questo monolite liscio, tutti, cioè l'uomo che alza le mani verso il cielo, che coglie con la sua intelligenza che c'è un programmatore, che c'è una forza, una potenza che regge l'universo, delle leggi che si ripetono, questa cosa ha portato sempre l'uomo ad alzare le mani verso il cielo, ad avere un atteggiamento religioso nei confronti. Quindi la preghiera è un contenitore. La vera domanda è: chi è Cristo? E se la risposta è: Cristo è quello che pretendeva di essere, cioè Dio figlio di Dio, cosa che nessun uomo religioso ha mai preteso, perché tutti gli altri sapevano di essere peccatori, di essere... sapevano consci, lui, Gesù non ha mai parlato dei suoi peccati, imparate da me che sono mite e umile di cuore e non ho mai detto di essere peccatore, mai. Chi è? Se tu rispondi a questo, allora, capite, è tutto lì che il problema è il gioco. Questo io devo proprio sviscerarlo a voi come catechisti. Poi troveremo il modo di affrontare la preghiera con i bambini e con i ragazzi. Ma se credi veramente come catechista che Gesù Cristo è quello che dice di essere, primo pilastro, il credo della Chiesa, credi che è Dio, allora, ma come fai a non conoscere cosa Gesù dice sulla preghiera? Come fai? Cioè dovresti sapere la memoria le risposte di quello che Gesù dice sulla preghiera, non in modo tentennante. Perché prego? Perché Cristo presenta se stesso come Dio. San Francesco credeva che era Dio e io con San Francesco credo che era Dio. Gesù pregava e parla della preghiera. Quindi noi cristiani siamo custodi di questa cosa, che Gesù Cristo non è un uomo come gli altri, è l'unico che ha preteso di essere Dio, figlio di Dio, che ci svela l'intimità di Dio. E allora questo uomo che pretende di essere Dio o è un megalomane o era Dio veramente? E se è Dio e parla della preghiera e lui per primo prega, come si può non pregare? Perché preghi? Perché preghi? Domanda del ragazzo, perché preghiamo? Perché Cristo pregava. Ah, e allora? Chi è che? Allora lo conducete alla vera domanda, chi è Cristo? E affrontate quel problema lì, perché quello è il problema centrale della catechesi. Chi è Cristo? Chi è Cristo è la questione decisiva, cioè con cui parlare con la persona al bar che non crede, dire guarda, tutto si gioca sulla identità di Cristo. Credere genericamente che Dio esiste, l'uomo l'ha sempre creduto, non ci vuole tanto, cioè se tu prendi un iPad, vedevo un iPad là in fondo, se tu prendi l'iPad c'è un progettatore dell'iPad, e se c'è un progettatore dell'iPad è conseguenziale per un bambino o un ragazzo dire senti, chi è il progettatore del cervello del progettatore dell'iPad? Se c'è l'iPhone e c'è un progettatore, chi è il progettatore? Chi ha fatto il computer perfetto, così perfetto, tutto organico, niente meccanico? Chi è che ha creato questo cervello in grado addirittura di realizzare delle macchine sofisticate come l'iPad? Questo basta, è sufficiente per dire che Dio esiste. Ma chi è Dio? Quali sono state le risposte della storia dell'umanità? I tentativi di risposta? E come mai nella storia dell'umanità c'è un solo popolo che ha detto di essere scelto e eletto per far conoscere? E un solo uomo di questo popolo che dice io sono Dio, io sono la verità. E la... cioè guardate che questa è la novità cristiana. Da lì la preghiera. Gesù prega e per la preghiera usa l'imperativo. Quando pregate, dite. Io su questo insisterei molto. Tecnicamente, come dire, compiti a casa. Prendete il Catechismo della Chiesa Cattolica. Nella parte, la quarta parte, quella che spiega il Padre Nostro, cioè viene spiegato parola per parola il Padre Nostro. Prima di questa spiegazione parola per parola del Padre Nostro, c'è un 20-30 pagine che parlano della preghiera, che spiegano, sono un trattato sulla preghiera, 20-30 paginette che sono un librettino, certo, sicuro, perché è il catechismo, che ti spiega che cosa sia la preghiera, e poi dopo segue la spiegazione parola per parola del Padre Nostro. Quindi con la spiegazione del Padre Nostro, preceduta da questo trattatello sulla preghiera, molto bello, tu hai le risposte per affrontare questo tema, il materiale, diciamo. La domanda più difficile, perché si prega, è la più difficile se tu non sei esperto, se tu non sei un artigiano della preghiera, se tu per primo disobbedisci a Cristo, perché Cristo dice che è necessario pregare senza stancarsi. Se tu non vivi questa obbedienza della preghiera personale, ma cosa vai a dire ai bambini? Ecco perché dico slealtà. Tu devi parlare della preghiera, che è bello pregare, che è... ma tu preghi? Se non preghi, che cosa vai a dire? Non sei leale. Tu dovresti dire: bambini, vi sto dicendo una cosa che io non faccio. Io posso dire, non, capite, non è questo di essere buoni o cattivi. Io prego perché sono cattivo. Io so di essere cattivo. Io più vado avanti, so che dentro di me, lo dicevo davanti a San Paolo questa notte, io so perfettamente perché, so rispondere perché preghi. Prego perché se non prego, che cosa divento se non prego? Una bestia divento. Tutta questa mia negatività mi trascina verso il basso. Dove? Ma dove ci trascina tutti? Vanagloria, vanità, orgoglio, presunzione, arroganza, invisibilità degli altri, vedo solo me stesso e non vedo gli altri. Se non prendo la grazia da Cristo, ma da chi la prendo la grazia? Prego perché sono cattivo, perché Cristo mi dice che sono cattivo e che senza l'aiuto di Dio non posso essere buono. Perché si va a messa? Primo, perché siamo invitati. Secondo, siamo invitati con un imperativo: prendete, mangiate, fate questo in memoria di me. E a uno che ti usa l'imperativo, o obbedisci o disobbedisci. Quindi io a un invito obbedisco e poi vado, perché dove vado senza? Dove vado senza? Io ai miei bambini dico questo, ma bambini, ma ed è la verità però. Se voi che siete cattivi, guardate che questo è un passo, ad esempio, questo che sto per citarvi, è un passo, io ormai lo so così, non perché sono bravo, ma perché lo ripeto, questo dovrebbe, io vorrei che, non so come potrei fare, però avete presente quando col calore, il fuoco marchi le vacche? Ecco, io potessi in questo momento vi marcherei come delle vacche perché questo Vangelo vi rimanesse a fuoco impresso dentro e che la smetteste di interpretarlo alla cavolo, cioè così, ah no, mi sembra, diceva, com'è che diceva Gesù, ma che cacchio diceva Gesù, e basta, dai, cioè, ma se credi veramente che Dio, ma come fai a non conoscerne la parola, a mandarla a memoria, a preoccuparti di interpretarla in un modo millimetricamente corretto, applicando ad essa tutta la tua intelligenza, è fondamentale. Hai un'intelligenza che ti ha dato Dio e non è impossibile capire quello che... perché se tu vuoi capirlo, Gesù ti aiuta e lo capisci veramente. E poi c'è l'interpretazione della Chiesa, che è quella giusta. Il passo è questo del marchiamento a fuoco. Non so come si faccia, Signore, tu sei potente, marchiali proprio. Gesù sta parlando di un amico che importuna un altro amico nel cuore della notte. La struttura delle case antiche faceva sì che tutta la stanza fosse piena di corpi umani e quando qualcuno bussava alla porta, per andare tu dovevi saltare questi corpi umani svegliandoli. Quindi se questo aveva già messo a dormire i bambini, e qualche madre sa cosa vuol dire mettere a letto i bambini, arriva un rompimaroni che suona e inizia a bussare, ta 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 ta. Se tu non ti svegli perché è un grande amico, ti svegli per ucciderlo. No, ti svegli per non far svegliare i ragazzini. Questo dice il Vangelo. Guardate che non è che non si può drammatizzare, però quando lo si drammatizza devi essere millimetrico. Don Andrea, quel Vangelo dice questa cosa qua?
Sì.
Precisamente?
Sì.
No, dice questo? Bene.
L'insistenza.
Tu insisti. Lui dice. Oppure un altro passo, più a fuoco, ancora uno più a fuoco. Ve ne dico un altro ancora più sull'insistenza. Ma quello più importante è questo che sto per dirvi. Cioè, il fatto che se un tuo bambino ti chiede da mangiare, ti chiede un uovo, ti chiede un pesce, chi di voi, dice Gesù, se ti chiede una cosa fondamentale come un bambino che dice papà, anzi mamma, ho fame, sta roba qua per una madre è la, un bambino piccolo che dice ho fame, come vi suona dentro con un bambino che vi dice ho fame? Bello di mamma, vieni che ti nutro, e poi E infatti si vede queste mamme che nutrono i figli, cioè se poi hanno sofferto la fame, li ipernutrono, perché cioè, il grido ho fame di un bambino è una roba, è la più straziante che ci sia. Bene, dice Gesù, se voi che siete cattivi siete capaci di dare cose buone ai vostri figli, cioè il pesce, l'uovo, e non gli date uno scorpione, un serpente, tanto più il Padre vostro che è nei cieli darà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono. Io ripeto sempre questo Vangelo perché è decisivo sulla preghiera, sul contenuto della preghiera. Cioè, all'orecchio del Padre la richiesta di Spirito Santo è identica a livello di necessità come quella di un bambino che ha fame che dice ho fame. Ecco perché io prego, perché io ho fame. E mi viene a dire, ma come fate a non avere fame? Io ho fame. Io non ce la faccio da solo. Io non ce la faccio da solo a voler bene, a superare il mio egoismo. Ma voi ce la fate da soli a superare il vostro egoismo? Non c'è solo la forza di volontà in questo benedetto mondo? La grazia, che bello, la grazia, lo Spirito Santo, la grazia. Esiste ancora nella Chiesa Cattolica la grazia, il dono celeste, dall'alto, da implorare come una terra arida, la grazia, non quello che fai tu, quello che fai tu, ma la grazia da implorare, papà, ho fame, ma lo Spirito Santo, perché senza di te non posso fare nulla, come un bambino che chiede ho fame, tu gli dici ho fame. A me è semplice dire perché preghi, prego per stare qui, ad esempio. Prego per stare qui, perché non c'ho nessuna voglia, bambini, di stare qua a far catechismo. Oh, ma cosa ho detto? Ma come non hai voglia? E invece io sto intercettando la svolta, sto dicendo semplicemente la verità, la lealtà. Non glielo dico così, chiaro, ma siamo un conto di formazione di catechisti. Io, uno che dice che tutti gli incontri di catechismo, ah no, ma io vado tanto volentieri, ma io c'ho proprio tanta voglia di andare, a me fa paura, ve lo dico, mi fa paura uno così. C'è un catechista che non sente il sangue uscire a fare il catechismo, cioè ci sono vari problemi, o è matto, o che problema ha, o non ha altro nella vita, cioè che va a tappare un suo di buco, ha bisogno lui di fare quella roba lì per passare il tempo, perché si sta smaronando, perché non sa cosa fare, non ha relazioni, allora deve fare il catechista. E allora che bello, non vedo l'ora, gli faccio fare i palloncini, gli faccio disegnare, ma che c'hai voglia di andare a catechismo? È uno strazio, è sangue che esce, è una cosa faticosa. Io prego perché sono una carogna egoista, so che devo farlo perché è fondamentale, e chiedo a Cristo e gli vado da Lui e dire, senti, Signore, Tu li ami, sono Tuoi, sono i Tuoi bambini, sono corpo del Tuo corpo, sono battezzati, sono carne della Tua carne. Che io trasmetta la fede della Chiesa, che io trasmetta loro l'amore per... cioè, li faccia capire che io senza di Te sono nulla. Perché pregare non sa rispondere chi non prega. Se uno non sa rispondere perché pregare, perché tu non preghi, o perché ti credi buono, o perché non hai bisogno della grazia, o credi che basti quelle quattro cacchiate che fai con la tua forza di volontà, pensi che questo sia sufficiente, ma perché non conosci il Vangelo, perché le richieste di Cristo sono talmente, e ripeto, ritorni lì, chiesto Cristo, perché se non è Dio, vabbè, è uno che aveva le sue opinioni, ma se è Dio, quanto è vincolante, ecco, questa è una cosa che dico, quanto è vincolante per te il pensiero di Cristo? Quanto ti vincola? Quanto ti lega? Quanto ti definisce? Lo conosci? Ma se non lo conosci proprio non ti definisce niente. Se non lo conosci fai così, cioè è un bel contenitore, Gesù, Gesù, e poi ci riempi, ci ficchi dentro a seconda dei momenti quello che vuoi tu. Gesù, come piace a me. Gesù alla carte. Gesù sempre disponibile. Gesù yes man. Gesù ok. Vai bene, sei bello, bello da mamma, vai sempre bene. fai qualsiasi cosa, vai con... niente, lui ha detto che non è venuto ad abolire ma a compiere, quindi per lui 10 comandamenti vanno bene. Tu ha detto che chi guarda una donna per desiderarla nel suo cuore ha già commesso adulterio con lei. Chi se ne frega? No, tu hai la segretaria più giovane che ti fa hai la possibilità di piantare due, ma chi se ne frega, va benissimo. Gesù ti dice sempre: non è quello che ti dà la forza per resistere a una tentazione, che ti dà la forza per superare il tuo egoismo, per amare come ama Dio. No, è quello che ti dice: ma no cucciolo, io ti amo lo stesso, fai quello che ti pare, ma cosa vuoi che sia? Attenzione. Allora, sul perché pregare e chi prega. What? Cosa pregare? Cosa pregare? Direi due parole: pietas e obbedienza. Obbedienza e pietas. Naturalmente spiego questo linguaggio ermetico. Obbedienza. Se Cristo usa l'imperativo, quando pregate dite, dite è la forma, è l'imperativo. Quindi quella preghiera è vincolante. Il Padre nostro è vincolante, contiene le 7 richieste fondamentali. Cosa vogliono dire? Io non posso accettare, posso accettarlo da quello del bar, dire: ma scusa, ma non ci indurre in tentazione, però non mi piace questo Dio che... cioè, no, quando lo sento dai catechisti, ma mi viene solo di morderli proprio, tipo il cacciatore, di dargli un morso. Ma sei catechista, ma leggi questo catechismo, la prima cosa c'è scritto, vai lì a dire, cioè spiega il Padre nostro, non ci indurre in tentazione, non vuol dire naturalmente che Dio mette, questo significa non farci soccombere, allora lì sì, non farci, è un'espressione difficile da rendere dal greco, però non farci soccombere alle tentazioni. Il Padre nostro, obbedienza a Cristo, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, obbedienti, divino, osiamo. Vuoi capire che cos'è il Padre nostro? Cioè, questa, per entrare nella, in quanto queste 7 richieste sono complete, fondamentali, cioè sono le 7 richieste del Padre nostro che formano la tua preghiera, cioè ti danno ti ordinano i desideri, cioè ti permettono di desiderare le cose giuste da chiedere, te li mettono in ordine, ti fanno chiedere le cose giuste, non ce n'è di più giuste, ed è una preghiera abissale, profonda come il mare, è profonda come Dio stesso questa preghiera, è la preghiera insegnata dal Figlio di Dio, di Gesù. È Lui che ha insegnato il Padre nostro e ha usato l'imperativo: quando pregate dite. Quindi che cosa pregare? Tecnicamente, a livello di metodo, quanto tempo spendete con i bambini e con i ragazzi a spiegargli il Padre nostro? Lo date per scontato? Lo date per supposta? Cioè, nel senso che presupponi già che, beh, il Padre nostro, sono cristiani, devo averlo insegnato ai suoi genitori, quindi devono saperlo. Allora, bambini, preghiamo. Shhh, zitti! Allora. Ehi! Ma vuoi pregare o no? Bene, allora. Padre nostro che sei nei cieli. Senti, se non ti va di pregare, esci, eh? Fuori! Perché non vieni qua a prendere in giro. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli. Ma vergogniamoci! Ma tu sei uno che osa dire, cioè, uno che obbedisce a Dio quando preghi il Padre nostro con quella ciabatta? Padre nostro, che schifo, è una roba brutta, oscena, non gli trasmetti il fatto che quella è la preghiera insegnata da Dio stesso, gli trasmetti che è una roba che sì, che dici Padre nostro. Oppure se quello alternativo, quello che dice: no, c'è me, faccio sempre tutte le volte, perché è così, perché le sentono le mie orecchie ciclicamente, quando le sento vai con te chiesti, no, perché questa preghiera è prestabilita, queste formule così rigide, ma andate a fare le formule rigide, ma i bambini hanno bisogno di altro, che vecchio, stupido del nostro. Adesso io sto scherzando, ma è così, stiamo vivendo tempi così drammatici. L'hai insegnato il figlio di Dio obbediente alla parola, lo diciamo a messa, e poi schizofrenici dall'altra parte abbiamo gli opuri, no, privilegiate non delle forme, ma c'è scritto in degli opuscoli del cavolo che servono solo per il camino, per pulirsi il sedere, c'è delle cose schifose o abominevoli, sì, perché dicono delle cose oscene. Favorite che i bambini si esprimano, che dicono, oh, ma sei tu che devi trasmettere che quella è la preghiera del Signore, la preghiera di Dio, la preghiera completa, bella, la venerazione per il Padre nostro, gliela trasmetti tu, 500 euro, la preghiera del Padre nostro gliela trasmetti tu con l'amore che tu hai per il Padre nostro. Ma noi certe cose le possiamo sapere. San Francesco d'Assisi, alla fine della sua vita, pregava solo più col Padre Nostro. Anzi, non riusciva nemmeno a finirlo. Balbettava, Padre, Padre. E anche lì, che Dio è Padre, non è mica una roba che tu te la strizzi fuori dal tuo interno, cioè non è un concetto naturale istintivo, cioè istintivamente tu non credi che Dio è Padre, tu credi che Dio esiste istintivamente, e istintivamente, universalmente, tutti i popoli ce l'hanno, di Dio è un pochettino di paura. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Cioè, se tu sei in un cammino di santità, di santificazione reale, tu scopri sempre di più che Dio è Padre unito a Cristo. È una rivelazione, non è una intuizione, non è una pensata, non è che ce l'hai già dentro, guarda, ce l'hai già dentro che Dio è Padre, hop, Dio è Padre. No, è una rivelazione che ricevi da Gesù. Quindi San Francesco si fermava lì, Padre. E quando volete dire, ma io vorrei non dire cose mie sul Padre nostro, vorrei spiegarglielo bene. Bene, prendi il catechismo, è spiegato bene. Padre, Padre nostro, che sei nei cieli, e tutte le parole, tutte le frasi sono spiegate. Avete un po' voglia di andare al suo catechismo a leggerlo? Ecco, bene, io sarei già contento, perché questo, a me piace ogni tanto tornarci, perché c'è sempre un aspetto che non avevo considerato, qualcosa di ricco, ci sono delle citazioni di vite dei santi, frasi di santi molto belle, passaggi, il catechismo è pieno di citazioni del Vangelo e della Bibbia, è sciocchino mettere in contrapposizione il catechismo e la parola di Dio, la parola di Dio, il catechismo si appoggia sulla parola di Dio, non c'è catechismo senza la parola di Dio. Cosa pregare? Obbedienza, e mi permettete, pietas, cioè la pietas significa la gratitudine per il passato, la gratitudine per mio nonno, per mia bisnonna, per chi mi ha preceduto. Che bello pregare le sette chiese con le preghiere originali di San Filippo Neri. Certo, perché abbiamo il documento 1588, dove tu vedi che le stesse preghiere che preghiamo nel 2015, pietas, cioè gratitudine per il passato, pietas uguale a gratitudine per il passato, e gratitudine per quelle preghiere che hanno attraversato i secoli, l'Ave Maria, che ti porta al cuore della nostra fede, al centro della fede, al momento fondamentale della nostra fede, all'annuncio fondante, Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. E che quella profezia realizzata, tu nel 2015 dici un Ave Maria, e ancora quella profezia che si realizza, tutte le generazioni ti chiameranno beata, è vero. Ogni volta che dici l'Ave Maria, tu stai confermando che quella parola biblica, evangelica, era vera. L'Ave Maria è parola di Dio, come si fa a contrapporre, dire no, non mi piace l'Ave Maria, il rosario, basta. Oh, pietas, pietas, questa, in questa immaturità adolescenziale, perché voi vuoi il friccicorino, vuoi l'emozioncina sempre, tutti questi, e il corazon e l'emozion e l'allegria, basta! Non è il Papa, quello che ho visto ieri sera, cioè non c'era la veglia dei consacrati, tutto corazon, allegria, eccetera. Oh! Contrapponendo, come l'Ave Maria fosse una preghiera, una formula rigida, ma dico, ma l'Ave Maria è parola di Dio, è Vangelo, è scritta nel Vangelo, ma non vi piace l'Ave Maria? Ma cosa trasmettiamo ai bambini? La venerazione per l'Ave Maria? Gli diciamo che l'Ave Maria l'hanno pregata non cani e porci, ma l'hanno pregata i nostri nonni, i nostri bisnonni, era la preghiera della gente semplice, più semplice, e anche però la preghiera dei grandi, dei grandi santi che hanno pregato, anche i dottori della Chiesa hanno pregato l'Ave Maria. E allora, con gratitudine per il passato, è come quando la mostriamo l'Ave Maria, gliela spieghiamo, perché è da spiegare parola per parola, con calma, diciamo guarda, questo è un gioiello di casa, prima il Padre Nostro che non si può star senza, e ti dedico tanto tempo, perché il Padre Nostro non è solo una preghiera, è proprio è un salone di un castello, cioè ti porto a vedere questa meraviglia del sette richieste, tra 80 anni sarai ancora lì col Padre Nostro, e poi l'Ave Maria, e poi il Gloria, e poi l'Angelo, cioè con quella, cioè come dire, ti sto facendo l'onore di presentarti, di spiegarti che cosa pregare, le preghiere che sono arrivate, l'Angelus, il segno della croce, il segno della croce. Sul segno della croce si passa all'ultima parte: come, quando, quanto, dove. Ho aggiunto anche un po' come pregare, quando pregare, quanto pregare, dove pregare. Quindi lo schema dell'incontro, se volete fare uno schema, è: perché pregare, chi prega, perché pregare, la risposta è chi prega, chi è Gesù. Sotto, cosa pregare, ultimo punto, tutti insieme, come, quando, quanto, dove pregare. Come pregare? Come pregare? I bambini, naturalmente, lo ripetiamo, ci guardano. Sono amanti della serietà degli adulti. I bambini ci guardano. Sono amanti della serietà degli adulti. Quando un adulto... Il problema, qual è il problema della verità? Vi ricordate che all'origine, come cappellino, avevo detto la lealtà e la... Diciamo la verità. Il problema è che, atroce dei bambini, che coi bambini non si scherza, coi ragazzi non si scherza. Più sono adolescenti, sono impestati. Cioè, nel senso che o sei vero o ti disprezzano in un modo atroce proprio. Quindi ti incrocifiggono, e giustamente ecco perché diventa faticoso fare il catechismo, per me, non so per voi, per me diventa faticoso perché ti crocifiggono, perché ti obbligano a una lealtà, a una verità, anche se sai le cose, anche se le sai ripetere, anche se sai gli esempi giusti e tutto, non basta, è un sacrificio di te stesso autentico, o sentono questa autenticità del sacrificio, se sentono che ripeti delle cose giuste ma non c'è quel dono di te stesso. I bambini in particolare, non vai. Ci guardano, come pregare, ci guardano, sono amanti della serietà, della bellezza, della ritualità. I bambini sono rituali, amano il rito, amano la ripetizione, amano i gesti che si ripetono, guardano il cartone animato che gli piace avere degli ordini, cioè dire, avere delle certezze. Il sabato c'è quella cosa lì, il giovedì c'è gli gnocchi, poi c'è la pizza, cioè gli piace quando gli regali una, che sanno che a quell'ora viene quella cosa, che si fa quella cosa. Gradiscono molto la ritualità, ma gradiscono anche il bel gesto, cioè il gesto fatto bene è bello. Ma perché sono come noi? Allora io vi faccio una domanda, a voi, come piacerebbe vedere un prete che si inginocchia? Allora, non è una risposta banale, perché sicuramente vi dispiace, non vi piace, quando un prete si inginocchia in modo come dici? Non so, facciamo il caso invece estremo, cioè che si inginocchi in un modo un po'
c'è anche finto,
veramente. Sì, esatto, facciamolo perché mi è più facile farlo. Cioè, non so perché tecnicamente, però se un sacerdote, io ne vesti pochi, però ecco un cioè noi non autenticità, è troppo affettato, troppo, ecco, non ci piace, non piace neanche ai bambini. Dall'altro lato effettivamente non ci piace nemmeno vedere il sacerdote che passa davanti al Santissimo e non si inginocchia, o che ci si inginocchi, quando ci inginocchiamo c'è il gesto bello. Potrebbe valer per tutto, come pregare, il padre, il segno della croce. Ma guardate, queste sono cose che sono a disposizione di tutti. Però il segno della croce, se tu inizi l'incontro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ma che gesto è? Che gesto è? Io queste cose sono fissato, però è davvero, non puoi trasmettere la fede con un gesto orrendo e brutto. E quando te lo chiedi devi dire come devo farlo, ma lo sai come devi farlo, fallo come ti piacerebbe vederlo fare un altro, no? Immaginatevi un vecchio bello, cioè di questi vecchi che invecchiano bene, cioè quindi che trasmette sicurezza, sono sempre più rari come i panda e tutto, immagino quei vecchi di una volta e tutto, che accettano con serenità il passare degli anni. Mi ricordo una volta confessando un signore che parlava di questa anziana, parlava di questa ragazza, questa ragazza quanti anni avrà? È questa ragazza di 60 anni. Mi spiace per le ragazze di 60 anni che sono qua presente, ma per me 60 anni è una donna matura che si avvia alla vecchiaia, punto. Cioè il problema è che oggi dire una cosa così, ma porca miseria, siamo talmente un politicamente corretto che, cioè, ma è una cosa bella invecchiare, cioè sono gli anni, le rughe dovrebbero essere esibite, come dire, questi sono segni di battaglia, me le sono fatte piangendo, ridendo e tutti. Noi di 40, ma anche loro, hanno bisogno di persone normali che portino il passare degli anni con serenità. Quindi immaginatevi questo bel vecchio che un bel segno della croce, quindi né troppo lento, quindi bisogna esercitarsi, sì, non deve essere né troppo lento né troppo veloce, la mano non a conchetta, non rachitica, tesa, che sia una vera croce possibilmente, perché se è una croce c'è un palo lungo e un palo corto, siete fermi qua, che croce è? Sei a metà, vai al Risparmio, discount, sei al Penny, sei al Lidl, cioè nel nome del Padre, vai, vai, la cintura, la panza, non scendere sotto che è imbarazzante, però dico fermati almeno alla cintura, vuoi avere un riferimento? Allora tecnicamente, catechisti, se fate il segno della croce dalla fronte alla cintura, tac, preciso e cosa, poi dalla spalla, tac, tac, cioè non, cioè cerchiamo di fare una cosa semplice, tranquillo. Sono stupidate? Assolutamente no, perché non so perché, non ho capito perché, ma agli uomini piace il bel gesto, i gesti belli fatti bene ci piacciono, i gesti mal fatti non ci piacciono. Quando vediamo la parrucchiera che fa i gesti un po' così, un po' cosà, non ci piace. Quando è bella determinata, cioè non so se ogni tanto mia madre andava a farsi i piedi, quando io vado a farmi i piedi, che per un adolescente maschio vado a farmi i piedi, dicevo, vado a farmi le mani, cioè sono tutta una serie di, c'è una ritualità, il Signore dicono certo c'è una ritualità, quando una te le fa male, ah, ma quella lì l'ha fatta male, ma si vedeva che non aveva voglia di spendere, cioè tutto, ma no, noi per cose meno importanti, ah guarda che se non, le cose non sono fatte seriamente, con ritualità, con precisione, ce ne accorgiamo subito. Mi ricordo c'era un video stupendo in una partita, come si chiama quello là della Roma, che Dumbia, che era appena arrivato, quello lì avevano ripreso i tifosi che come faceva il riscaldamento, era a Milano prima della partita, cioè doveva riscaldarsi, poi è venuto su una polemica, faceva finta corse, poi così stava lì poi fermo 3 ore a guardare la partita, l'avevano ripreso e questo è andato avanti per minuti a far finta di allenarsi. I tifosi imbufaliti, innervositi, ma cavolo, seriamente, ma perché noi delle cose della fede? Io dico non, ma almeno come per il calcio, almeno come per l'estetista, no, un gesto è fatto bene o fatto male. Il grande problema, cioè vi propongo il grande problema, lo dico sempre, quando e quanto sempre, perché così dice Gesù, quindi ce lo risolviamo veloce, quando e quanto sempre, quindi trasmettere ai bambini che si può pregare sempre, puoi pregare quando ti annoia a scuola, quando sei in viaggio con mamma e papà, in macchina che ti stai ammazzando di noia, guarda, dopo che hai provato tutto puoi anche pregare, scoprirai che stai meglio, che fai... Ma se non lo fai, che cosa glielo dici? Non glielo dici? Io glielo dico perché lo faccio, ma non perché, ecco, dire questa cosa qui, ve lo dico, supero la cosa, perché non credo di essere buono perché prego. La cosa più scema è dire che uno è buono perché prega. Uno prega perché non è buono. Io vi dico che prego sempre perché non sono buono, perché voglio diventarlo. Non dico che vi prego sempre per dire, ah, ma che bravo, prega sempre, anche quando va in scooter, anche quando viene a Sacrofano in macchina. Mamma, che sia un santo. Che prega sempre, obbedisco al capo, cioè è una visione molto geometrica della fede. Il Signore dice la necessità di pregare sempre senza stancarsi, sì Signore, cioè che è l'unico Signore vero, sì Signore. Dove pregare? Ovunque. Però torno allora al come pregare, il vero problema teologico della comunione eucaristica. Come trasmettere ai bambini il senso della presenza reale di Gesù nel Santissimo Sacramento. Questa è la definizione precisa dal punto di vista di linguaggio ecclesiale, anche tecnicamente, parlare in modo preciso. Dopo anni di esperienza c'è un qualche cosa che è una condizione necessaria e non sufficiente, ma se non c'è questa tu puoi parlargli miliardi di cose e non otterrai. Condizione necessaria e non sufficiente significa che se non c'è questa tu puoi fare ballare, saltare tutto, ma non gli trasmetti l'amore per l'Eucaristia. E si chiama questo gesto, non so se l'avete sentito, perché si chiama genuflessione, non so, è una parolaccia antica, ne avete sentito parlare? Okay. È una specialità. La genuflessione ben fatta è peggio del panda. Cioè, il panda qualcuno ne trovi ancora. Una genuflessione ben fatta, vi assicuro che quando fai fare bene la genuflessione ai bambini e gli chiedi che la facciano bene, non come un'imposizione, ma come un gioco, mettendoli in competizione l'uno con l'altro, perché non è la genuflessione quando vai in chiesa, ma è imparare a fare il gesto della genuflessione. Separiamo, un conto è imparare a fare il gesto, un conto è farlo nel momento giusto, quando siamo in chiesa. Imparare a fare il gesto della genuflessione, puoi metterle, farlo diventare un gioco, di dire chiami un bambino, glielo fai provare, dire no, no, così, cosa? Bene, chi vuole provare? Vediamo un po'. Cioè, devi fare la faccia alla Mourinho, capito? Devi fare la faccia all'allenatore che lo guarda. Gli piace da matti un adulto che fa l'allenatore. Che tu lo guardi? Sì, vabbè, ti rivedo la prossima volta. Chi vuole venire? Così funziona. La realtà è che funzionerà così. Arriva... Il problema è che non è quello, è la lealtà e la verità, ma noi come la facciamo in confessione? Qua casca l'asino, perché io conosco sempre quella signora del 60 anni, che quella, la ragazza insomma, che che fa zumba, fa pilates, si tiene in forma, poi fa i massaggi e tutto, perché non si è mai detto che poi mi casca sulla genuflessione. Lì sembra una rachitica. D'improvviso sulla genuflessione, ama quanto mi fa male piegarmi, e diventa una roba orrenda che è meglio non farla. Alcuni entrano diritti in chiesa, c'è la genuflessione, cioè, ci sembra quasi offensivo fare, c'è scritto che bisogna fare la genuflessione davanti al tabernacolo, c'è questo qua. Anziché fare una roba così ridicola, cioè che allora tecnicamente capisco che questo è un corso avanzato di catechesi, però la circonflessione deve fatta e chiede due angoli retti realizzati con le gambe, ok? E poi si
bravo, è giusto, fai meglio farla vedere bene.
Deve essere fatta bene e possibilmente sopra Don Andrea con la schiena dritta, quindi tendenzialmente no, capisco che è difficile, però è una cosa così, perché altrimenti la genuflessione diventa e abbinata con il segno della croce di prima.
Sulla genuflessione, guardate che adesso io ho scherzato, ma questo discorso è profondamente serio. I gesti, la corporeità, è inutile che dice che il corpo ha valore e poi dopo il corpo non ha valore di fatto, perché non ha nessun tipo di valore. Quindi abbiamo visto molto rapidamente, perché avevamo il tempo che avevamo, alcuni elementi che sono di contenuto ma anche metodologici nel modo di affrontare. Ecco.
A mio avviso in quel rischio proprio di quella banalizzazione della fede, cioè tu stai trasmettendo, quando ad esempio nel dado, io li ho visti, nel dado c'è il Padre Nostro, cioè il Padre Nostro diventa una delle formule del dado, oppure diventa, cioè stai utilizzando l'espediente del gioco perché tu non hai l'autorevolezza di trasmettere un grande momento, cioè la preghiera prima del pasto deve essere brevissima, seria ma brevissima, e quindi il papà, la mamma che si alza in piedi e dice: ringraziamo il Signore per i suoi doni nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'Ave Maria, il Padre Nostro, segno di croce, buon appetito. Cioè questo trasmette ai bambini che stiamo vivendo qualcosa in cui l'adulto crede profondamente. Io non credo che, è difficile, proprio per quel discorso anche della banalizzazione, vi faccio un esempio, e unisco quello dei canti durante prima del pasto. Uno, quando è bambino, tu gli insegni una canzoncina e va tutto bene, capito? Quando è un bambino, però non è che tutto quello che va bene è utile per trasmettere la fede, perché se tu gli insegni E per gli uccellini, per i fiorellini, per la gioia dentro i nostri cuori, noi ti lodiamo, Signore. Sì, ok. Tu puoi dire, vabbè, non c'è niente di male, è una melodia e tutto. Però appena arriviamo agli 11 anni... è detto una roba oscena, abnorme. Quindi, come se il bambino 8 anni già non gradisse molto invece la stessa preghiera che gradisci tu come adulto, cioè breve, con un bel segno della croce e un gloria al Padre ben detto, un angelo di Dio, un Ave Maria, una preghiera detta veloce, oppure una preghiera brevissima, ti dire ti ringraziamo Signore dei tuoi doni, danni anche coloro che non ne hanno, amen. Cioè una cosa che trasmetta che chi sta pregando veramente, non col dado tu... Usi il dado perché devi farli pregare, perché è giusto farli pregare, perché devono abituarsi alla preghiera. E allora, visto che sono dei bambini, cioè che visione hai col dado dei bambini? È una visione diversa. La consacrazione. Beh, anche su questo si potrebbe parlare tantissimo. A mio avviso, se mi si chiede una mia opinione, è un problema grande come una casa, ma un problema di obbedienza, perché il messale dice cosa bisogna fare durante la consacrazione: stare in ginocchio. E il problema è quindi di noi pastori di dire siamo un popolo, e quindi bisognerebbe combattere quello che è il vero problema, il soggettivismo. Quindi uno un piede, uno in ginocchio, uno a mezzo, uno piegato, uno cioè siamo un unico corpo. Cioè, le proprie individualità, la soggettività deve avere degli spazi dove io esprimo me stesso per i doni che Dio mi ha fatto, ma non è quello liturgico il momento. Nella liturgia tu devi quasi come nasconderti, cioè tu devi avere il dono, sei figli nel figlio, siamo un unico corpo, c'è la testa, gli occhi, però facciamo tutti le stesse cose. Perché se no c'è questo gusto per sottolineare la propria differenza. A me mi va di stare in piedi, io sto seduto, io mi metto in ginocchio. Ma questo non è il discorso della non è che non è indicato cosa fare. Quindi per me, io mi immagino un bambino che entra in una chiesa dove al momento della consacrazione vede degli adulti che si inginocchiano tutti. Ecco, una comunità dove noi pastori chiediamo questa cosa, la ribadiamo nell'omelia, diciamo che è fondamentale, che non è un dettaglio, che è importante per i nostri bambini, noi li aiutiamo, a mio avviso. Chiaramente queste sono... Però in generale dovremmo insegnare che obbedire alla Chiesa è bello ed è una cosa che fa bene, che ti fa crescere. Oscenità
come battuta vedrete che è quello che trovate nel sussidio che sarà prestato domani, dove si parla dei gesti liturgici, della loro unità e di come gli adulti e i catechisti per primi testimoniano quei gesti, ma ne parliamo poi domani.
Sulle oscenità, ecco, io vi dico concretamente un consiglio che do non solo ai bambini, anche ai grandi, cioè gli occhi in tanti momenti devono vedere, ma se tu vuoi vedere dentro, quando ricevi l'Eucarestia, il modo migliore è chiudere sti occhi. Adesso non venite a dirmi, ma come fai a tornare al posto con gli occhi chiusi? Cioè, tienili socchiusi, capito? Proprio così, con una fessura giusto per arrivare al banco. Però appena sei arrivato al banco, perché devi vedere come gli altri prendono la comunione? Cioè, pensa all'anima tua, cioè... l'hai ricevuta, cioè tu preoccupati, tu come catechista, come genitore, di ricevere la comunione bene. È vero il discorso, chi ha fatto domanda sull'oscenità e tutto, cioè è vero, io il consiglio che do molto banale è, tante volte anche nella preghiera comunitaria ai bambini dico, vi do un consiglio proprio come uno stratega, tenete gli occhi chiusi, vi aiuta. Perché cioè, e spiego cosa avviene, perché ci sarà il bambino che per non sentirsi solo deve attirare l'attenzione, allora deve coinvolgerti in una distrazione. Se tu tieni gli occhi chiusi lo aiutate. La preghiera davanti al Santissimo, sì, richiede secondo me persone speciali, speciali che sono in grado. Chi è che ha fatto la domanda? Sì, persone speciali nel porgerla. E io ho l'impressione che è una cosa che si può anche con i bambini piccoli, però deve essere fatta in un modo, cioè, con gradualità, però già da subito qualcosina, portarli in chiesa, il saluto al Santissimo con la genuflessione ben fatta, una preghiera, insegnargli anche quelle formule che comunque poi fanno parte della vita della chiesa, se l'ho dato e ringraziato ogni momento, queste sono formule che perché devono impararle da grandi quando tu... Quindi direi che io direi una gradualità, da subito un po', però capisco anche che questa è una questione che deve valutare il sacerdote, il pastore.
Faccio un'aggiunta, posso?
Sì.
Anche su questo, nel sussidio che vi daremo, secondo me è molto bello, per esempio si parla del Giovedì Santo. Io sono stato quest'anno in una parrocchia il Giovedì Santo, la notte, non è venuto un solo bambino, una sola coppia di genitori. Secondo me non si dice la Domenica delle Palme, è finito il catechismo, ricominciamo, ma si dice il Giovedì Santo alle 10 di notte, tutti i genitori e bambini ci troviamo dalle 10 alle 10:10, 10 minuti, perché il Signore è lì, cioè l'Eucaristia, cioè sono dei momenti anche liturgici. Noi non possiamo non fare uscire, dimenticarci che il Giovedì Santo la notte fa parte della catechesi. È solo per me è una cosa molto importante questa, eh? Cioè il Giovedì Santo la notte è catechesi.
C'erano, non so se in alcuni paesi, forse del sud, però il fatto di mettere il grano al buio, farlo crescere, eccetera, queste sono cose grosse. Cioè pietas, cioè a guardare con gratitudine l'esperienza dei nostri vecchi, cioè facevano delle cose belle, che non vuol dire tradizionalismo, capisci? Noi dobbiamo prendere il bello e perché bisogna evitare i due rischi, cioè sia ad essere innamorati delle radici e non avere quella passione per i germogli freschi, quindi non pensare che la Chiesa è una vite viva, vivente, ma dall'altro lato neanche pensare che quello che è preceduto è tutto da buttare via, perché invece c'è tanta saggezza e esperienza. Il discorso della banalizzazione, penso che in queste risposte è già venuto fuori, sì. Esempi, su che cos'erano gli esempi, che non mi ricordo più, la domanda?
Sul quanto e sul quando, il sempre evangelico, però...
Ah, ok,
come
giusto, grazie,
lavoro.
Grazie. Sì. Sì, e poi prendo le scelte. Io, perlomeno, mi capita di dire così, partendo sempre dalla lealtà e dalla verità, secondo me è più facile aiutare anche i bambini, cioè far vedere che tu sai quello che stanno vivendo. E non avere paura, cioè, adesso uso le parole proprio al millimetro invece in questo momento. Far capire ai bambini che sai quello che vivono e raccontare, narrare quello che vivono. Cioè loro piace sentire un adulto che racconta quello che stanno vivendo in un modo che li aiuta. Mi spiego, faccio un esempio così, dire: bambini, io vi conosco, è tanti anni che faccio catechismo, io so che anche se siete piccoli non è vero che voi non avete dei vostri dolori e delle vostre sofferenze. Anch'io sono stato piccolo e so cosa vuol dire essere nel proprio lettino prima di andare a dormire e credere che i genitori non parlano sottovoce, ma noi sentiamo che stanno litigando, che si dicono delle cose brutte e voi in quel momento soffrite profondamente. Ecco, quello è un momento quando siete lì nel segreto della propria camera, pregare per chiedere che Cristo vi protegga, che vi rafforzi. Non vi dico di pregare perché smettano, perché loro sono liberi e quindi potrebbero continuare, ma di pregare perché Cristo protegga il vostro cuore, perché vi difenda, vi protegga dal male, dalla sofferenza che sentire questa cosa può farvi. Ecco, raccontare una cosa del genere permette di uscire da un modo di approcciare la cosa che è o psicologico o scolastico, cioè che diventa: ah, quel bambino lì è figlio dei ha il bambino là, capito? Invece tu porti l'attenzione sul fatto che sai in un bambino quanto grande e profonda può essere la sofferenza. Perché è una lealtà, lo sappiamo quanto soffrivamo a vedere i nostri, quando litigavano i nostri genitori. Chi ha visto e da bambino ha sentito i propri genitori litigare e pesantemente, sa che sofferenza è nel cuore di un bambino. E dire e associare la preghiera a un discorso di protezione, quindi questo è un esempio, diciamo, in una cosa. Dire loro che si può pregare sempre, raccontare la propria esperienza. Io lo dico sempre: bambini, guardate che si può pregare, io prego, si può pregare camminando, andando per strada, si può pregare per chiedere aiuto nelle cose che si fanno. Quando, non so, il grande tema dei compiti, cioè i compiti sono uno strazio per i bambini, cioè dire: ma perché anziché non chiedete aiuto al Signore prima di fare i compiti perché vi dia una mano, e chiederlo anche durante, oppure pregare, ripeto, anche nel momento in cui ti annoi. Io la butto giù per scherzo, dico, tanto a scuola non è che state sempre attenti, quindi se ogni tanto nella mente, senza farvi vedere, dite un Padre Nostro, un Ave Maria, e poi ripartite, vedrete che avrete un aiuto, qualcosa del genere, come esempi. Educazione alla preghiera silenziosa, ecco, io a loro sottolineerei proprio questo momento particolare di quando sono nel sottoletto. Un altro esempio che io faccio è questo, e poi finisco, che è quello della durata della preghiera. Un gioco che faccio tutte le volte, perché secondo me si possono fare i giochi, però devono essere giochi intelligenti, cioè gli faccio dei quiz, delle domande, gli chiedo: ma secondo voi, e lo dico sempre calicando molto, secondo voi, per dire un segno della croce, 5 glorie al Padre, 50 Ave Marie, 5 Padre Nostri, no, ma secondo voi quanto ci vuole? 2 ore? 6 ore? Lì sono furbo, certo. Poi dico: vabbè, allora dai, facciamo così, quanto fa? Faccio fare qualche conto, dico 50 diviso 5, 10, allora proviamo così, proviamo a calcolare quanto ci si mette a dire, fare il segno della croce, a dire un Padre Nostro, a dire 10 Ave Maria, a dire un Gloria, cioè una decina del Rosario. Vediamo un po' quanto c'è. Dico: c'è qualcuno di voi che ha un orologio? Uno di quelli che può col cronometro? E naturalmente c'è il bambino che è tutto orgoglioso, che arriva col pataccone. Oh! Arriva lì: allora sei pronto? Allora quando è? Cominciamo. Io faccio con calma. Bene. Allora vado molto calmo, molto piano. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Padre nostro. E comincio a fargli dire una regina col Gloria. Poi quando è finito, non vado a correre per dimostrargli che. Poi gli dico: ecco, adesso fermo. Quanto ci abbiamo messo? 3 minuti e mezzo, 3 minuti e 40 secondi, 4 minuti, a seconda di come sono ispirato quel giorno. Allora dico: bambini, so che questa che vi sto facendo, so che con la matematica avete qualche problema, però dovete sforzarvi. Quanto fa 4 per 5? Qualcuno risponde. 3 per 5? Qualcuno risponde. Quindi a dire un rosario ci si mette 15-20 minuti. Quanto è 15-20 minuti? È tanto? È poco? Cioè fare che tocchino loro con mano che il discorso del tempo, perché se tu dici a un bambino: da domani andrai a scuola 15 minuti, da domani potrai giocare solo 15 minuti, potrai guardare la televisione con più solo 15 minuti. Però se dici a un bambino, proporre ai bambini il rosario quotidiano: ma sei matto, ma sei un catto talebano, cioè, ma c'è, cioè, tu un bambino, ma non vuoi rovinargli la vita, ma sei pazzo, farlo pregare 15 minuti ogni giorno, ma te sei un esagerato. Cioè capite che è tutto relativo nella vita, tutto nella testa. Allora io dico, bambini, 15 minuti quant'è? Decidetelo voi quant'è. Se non ce la fate tutto insieme, potete dire una decina alla sera, una decina al mattino, 3 minuti la mattina, 3 minuti la sera, 3 minuti quando vi annoiate a scuola, 3 minuti quando vi accompagnano a casa in macchina che state lì così, è tutto. Cioè potreste arrivare a dire, quando qualcuno mi viene a dire, qualche bambino, e dire che lo fa e che dice già il rosario, a me non sembra che stiamo facendogli una violenza, perché glielo sto proponendo in un modo intelligente, in un modo lasciato alla sua libertà. Però gli faccio apprezzare quanto dura il rosario, 15-20 minuti detto con grande calma. Quindi quando mi dicono, ma il rosario, io non ho tempo di dire, ma come non hai 15 minuti? Dai, è il burraco? Dai, ragazza.
Posso aggiungere una cosa chiara? Aggiungo anch'io una cosa sull'interiorizzazione, a me non hai risposto, ma va bene, per aggiungere a quello che diceva la catechista. Io per esempio credo che uno dei punti decisivi che noi abbiamo sotto mano è anche l'estate, per esempio i campi estivi, no? La compieta la sera, cioè io ho imparato per esperienza con i bambini e con i ragazzi delle cresime che avere degli spazi di silenzio all'inizio brevi, dove si legge il Vangelo, e lì si fa fare veramente silenzio, e lì bisogna essere, cioè se lo si chiede lo si deve fare, no? Ma facendoglielo gustare, per esempio fare la compieta in una chiesa al buio con le candele o la sera, e dire adesso noi cerchiamo di ringraziare Dio, cerchiamo di ricordarci le cose belle che sono avvenute, cerchiamo di pregare per i giorni lontani, cerchiamo di prendere questo Vangelo e di capire che cosa può voler dire. Cioè in quei momenti si riesce, mentre non si riesce in una stanza. Cioè io per esempio non sopporto, perché diventa finta di nuovo, a volte una preghiera fatta come preghierina, no? Cioè lo sapete, noi scherziamo dicendo che se uno dice preghierina gli tagliamo la gola, cioè diventiamo come, cioè non si può dire adesso, prima di andare con i genitori alla fine diciamo la preghierina, cioè quella cosa non, cioè o è una cosa fatta sul serio che può anche durare un minuto, ma è bella, cioè è vera, è viva, è...
C'è un modo però, un modo c'è, adesso mi è venuto in mente, dell'interiorizzazione, un modo c'è, e proprio perché questa cosa, e secondo me potrebbe essere proprio, è il modo, e funziona, il dire ai bambini, adesso non pregheremo il Padre Nostro vocalmente, ma lo pregheremo in silenzio, nella nostra mente. E poi io lo concludo, io inizio con Padre Nostro, voi non andate avanti con le parole, bambini, mi raccomando, state attenti, potete concentrarvi, Padre Nostro, poi lo diciamo con la mente e poi io lo concludo. Proviamo adesso, in una stanza, così, pregandolo veramente, obbedienti Padre Nostro, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Una volta finito così, una bambina fa, che bello. E io ho detto, come mai è bello? E lei, te lo dico io perché è bello, perché l'uomo ha l'anima e l'anima gradisce il silenzio. Amen.